Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno. Parola del Signore». Una sorte triste questa ultima sentenza del Signore, quando dice sì, il vostro parlare sia sì sì, no no. È una sorte triste, beh, in fondo anche le sue parole possono in generale possono aver avuto una sorte triste, ma questa mi sembra più di tutte, perché molto spesso, specialmente da un certo tipo di cattolici, molto assertivi, molto muscolari, molto contrappositivi, ebbene sì sì no no, dove il sì sì è semplicemente come intendono il cristianesimo loro o il cattolicesimo loro, che è unilaterale e non dà molto spazio per gli altri. Questo tipo di persone intendono la Chiesa come una caserma e non come una famiglia. E così sì sì no no non dice siate maestri della vera dottrina. La vera dottrina non ci appartiene, ci sovrasta, è più grande di noi. Siamo tutti discepoli della verità, non possessori in esclusiva. Il vostro parlare sia sì sì no no significa semplicemente siate trasparenza di quello che dite. Quello che dite si veda nelle vostre vite. E così non ci sia bisogno affatto di giurare, cioè di garantire, per niente, perché siete voi stessi la garanzia. Siete persone veraci che mostrano quello che credono e rifiutano quello in cui non credono. Ecco cosa significa il vostro parlare sia sì sì, no no. Bene, e in realtà questo però anche l'uso, che è anche relativamente diffuso, no? Di questa parola del Signore in modo così muscolare, tra virgolette, ci fa vedere una cosa molto triste, ma che è effettivamente nel cuore, nella mente, nell'intimo di ognuno di noi. Noi abbiamo bisogno di un nemico per sapere chi siamo. O perlomeno così ci sembra. E così appunto questi cattolici assertivi, la tradizione, e intendono per tradizione gli ultimi due secoli, ma lo dicono contrapponendosi ad altri modi di vivere la fede, di capirla, di celebrarla. In fondo, questo è soltanto un esempio, portato però all'interno della Chiesa, di come noi, sotto sotto, non vogliamo un mondo riconciliato. Ha un bel dire San Paolo: lasciatevi riconciliare con Dio. Il punto è che lasciarsi riconciliare con Dio non significa dare ragione a uno e negarla a un altro. La sapienza di Dio supera le nostre contrapposte ragioni. Purtroppo è vero che il regno degli uomini, i regni degli uomini, si basano sull'esclusione l'uno dell'altro. Se comanda Putin, non comanda Zelensky, eccetera, eccetera. E noi rischiamo di fare la stessa cosa anche all'interno della Chiesa, e questo avviene quando delle persone tendono o vorrebbero che diventasse non una comunità con le dinamiche proprie di una comunità, tra le quali la diversità che bisogna imparare ad abitare, ma ne vorrebbero fare un regime o di un colore o di un altro, non è che cambia. Allora i cattolici, tra virgolette, progressisti, dicono no, questi qua basta con la loro storia messa in latino, tutte balle qui, basta, chiuso l'argomento. e quegli altri dicono: ma guarda questi qua Tommaso Calzoni, bla 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 bla. In fondo l'uno esiste perché esiste l'altro. Se non avesse un nemico si dissolverebbero. E invece, e questo vale appunto nella Chiesa, ma può valere anche per il mondo. Ah, guarda i comunisti, oppure ah, guarda i fascisti, oppure guarda questi o quegli altri. Sembra strano, ma questa è la legge del mondo. Anzi, la legge, a ben pensarci, tutte le leggi sono fatte così. Thomas, mi dispiace dirtelo, ma quando Marx, proprio lui, parla dei diritti dell'uomo, lui dice, nella questione ebraica per la precisione, lui dice che quelli non esprimono, come li hanno inventati gli americani del nord e i francesi, non esprimono la solidarietà o l'unione dell'uomo con l'uomo, ma l'isolamento dell'uomo dall'uomo. Ogni diritto soggettivo, te che stai preparando privato, ha come retromedaglia lo ius excludendi. Questa cosa è mia perché non è tua. Ed è la stessa roba dirlo, perché il titolo in base al quale lo dici è il medesimo. Allora tutti noi andiamo in brodo di giuggiole quando diciamo: oh, lasciatevi riconciliare con Dio, e pensiamo che intanto siano gli altri a doversi riconciliare con Dio, poi che riconciliazione significa che vadano a confessarsi. No, no, è un qualcosa di molto più profondo. E non si limita appunto all'ambito sacramentale, che certo è un segno di questo. Io vorrei sapere se quando noi ci confessiamo siamo veramente riconciliati con Dio, con se stessi e con gli altri. Non è mica detto, sapete, e questo può accadere quando l'assoluzione diventa come l'acqua che passa sopra il sasso. Per lavarlo lo lava, ma il sasso rimane sasso. Allora vedete quante cose ci sarebbero da dire. Perché il contrario è quella che chiamiamo la mistica, la vita spirituale. L'amore di Cristo ci possiede. E quindi non vediamo più nessuno al modo degli uomini. Non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Neanche Gesù Cristo. Gesù Cristo è possibile vederlo alla maniera umana. Certo, non solo perché lo consideriamo un filosofo, che ne so io, un maestro, ma anche perché ce ne serviamo, è il mio maestro, e dunque io conto qualcosa perché è lui il mio maestro. Tu, che non sei suo discepolo, conti di meno. E voi che siete devoti e andate tutti i giorni a messa, vi ricorderete il Vangelo di ieri, no? Se il tuo occhio ti è di scandalo, toglilo. Se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. Non è l'occhio e la mano in quanto tale. Ci sono stati nella Chiesa persone anche illustri che hanno interpretato troppo letteralmente questa cosa qui. Per esempio Origene, che si è tagliato quello che non doveva tagliare, e questo gli ha costato diventare santo. Povero Origene, che pure era una persona straordinariamente colta e molto santa. L'occhio e la mano sono il nostro modo di vedere le cose, le persone, il nostro modo di entrare in possesso del mondo, mettere le mani sul mondo, di gestire il mondo. Se noi abbiamo conosciuto Cristo, vediamo e gestiamo il mondo in modo diverso. Questo è il punto. Riconciliato. Sta a vedere se lo vogliamo davvero. Per esempio, è normale vedere il mondo diviso in ricchi e poveri. È normale vedere il mondo diviso in persone stupide e persone intelligenti, per esempio. È normale vedere il mondo diviso tra, che ne so io, progressisti e conservatori. È normale vedere, insomma, il nostro modo di vedere le cose. È normale per noi vedere delle cose come disgrazie. Ed è normale per noi vedere delle cose come delle benedizioni. Tipo, vinco il Totocalcio, è una benedizione. Mi viene una malattia, è una disgrazia. Questo è un livello di lettura del mondo che presuppone uno stato fondamentale di non riconciliazione. Perché se tu sei in salute, non sei riconciliato con te stesso. La vita è anche malattia, non sarà mica solo malattia, però è anche quello. Se tu sei ricco, ma guardate che la storia della filosofia politica oggi lo predica per te, Thomas. Guarda Hobbes prima e Locke dopo. Per Hobbes e Locke noi costruiamo una società per difendersi dalla paura di essere ammazzati e dunque tutelandoci, oppure dalla paura di diventare poveri, la stessa roba. Quindi lo facciamo cercando di diventare ricchi. Solo che più aumenta la tua ricchezza, più aumenta anche la tua povertà, la tua paura di diventare ricco. Questa è una specie di controcircuito, no? E una società che tutela la tua vita, certo la tutela razionalmente nella legge, però certamente fuori dalla legge o sopra la legge, cioè lo Stato, ha un potere assoluto, ha potere di uccidere un altro Stato, diglielo a Netanyahu per dire. Perché questi sono i regni degli uomini. Il punto è se noi vogliamo davvero un mondo riconciliato. E riprendendo il discorso, guarda Thomas, oggi è il tuo problema che sei qui davanti a me, perché sennò non mi verrebbero queste idee. Guarda cosa dice Gesù al dottore della legge. Dice: cosa sta scritto nella legge? E fin là ci siamo. E poi dice: come leggi? Non dice che cosa vi leggi, dice come, pos leges, il nostro modo di leggere la legge. Noi possiamo leggerla per tutelare i nostri interessi, oppure possiamo leggerla per fare giustizia, per fare un passo in più per quello che gli uomini possono nella giustizia. In realtà noi vogliamo un mondo non riconciliato, perché dire un mondo riconciliato è dire un mondo nel quale io comando, ma un mondo riconciliato è un mondo nel quale non comanda nessuno, perché è il regno di Dio, comanda Dio, semmai. E poiché comanda Dio, tira fuori da noi il meglio. Ma potrei anche ritorcermelo contro, ma tu vuoi una università riconciliata? No, perché quando sono in classe comando io, i ragazzi imparano e basta. Vedete che non è neanche il modo giusto di insegnare. Come non è il modo giusto di fare niente? È una specie di cancro, questo sì, che corrompe tutto, lo chiamiamo peccato. Quindi il punto è vedere le persone non come apparentemente le vedo. Esempio banale. Vedo un pezzente che mi domanda l'elemosina. Il livello è: non hai fatto niente perché io ti dia dei soldi, la causa del contratto, ma guarda come siamo dentro al diritto privato. Tu hai fatto in debito arricchimento, tu hai fatto qualcosa che giustifichi, cioè che renda giusto questo mio passaggio di proprietà. Hai fatto qualcosa per me per cui ti debba dare 5 euro? No, e allora non te la meriti. Ma è la stessa cosa al contrario. Quando dice: tu mi hai chiesto scusa, no, e allora vaffanculo, che vuoi da me? Tanto per usare il francese, ma il francese è una bellissima lingua, molto chiara. Capite che se noi vediamo gli altri, chi mi ha fatto del male, con un occhio diverso. Chi mi domanda l'elemosina, con un occhio diverso. Perché? Perché conosciamo Cristo con occhio diverso. Altrimenti quale sarebbe l'altro occhio nel quale noi siamo abituati a vederlo? Che Cristo garantisce, stuca stuca, la mia superiorità. Io che prego in questo modo, che vivo in questo modo, eccetera, eccetera, sono superiore agli altri perché vivono in un modo diverso. E là ci potete mettere dentro tutto quello che volete. Io perché sono bianco, io perché sono latino, io perché sono eterosessuale, io perché sono sposato regolarmente, eccetera, eccetera, sarò superiore agli altri che sono diversi da me. Capite cosa c'è dietro? Un mondo che noi possiamo capovolgere come un calzino. Cioè farlo passare dal peccato alla grazia. In fondo tutti questi discorsi, abbiamo letto questa pericope sul giuramento, ma vi ricorderete dai Vangeli di ieri che è tutto un lungo brano in cui Gesù parla ai giudei, quindi a gente esperta di legge, perché il giudaismo è la legge, del significato dei precetti. Qui sta commentando un precetto, non giurerai. Cioè di come devi leggere la legge. Perché se la legge mi dà ragione, o se la legge è Dio che mi dà ragione, ma allora chi è che mi può dar torto? Semplicemente comando io in nome di Dio. E il risultato è la guerra. Tutte le guerre, in un certo senso, sono guerre di religione. Perché io per ammazzare, cioè escludere un altro, ho bisogno di un valore assoluto. Tutto sta se noi ci conosciamo Gesù o no. E guardate che, lo dice anche Giobbe, come termina il lungo libro di Giobbe? 60 pagine, sì, 60 capitoli. Prima ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono. Cosa gli è successo perché possa dire che mo conosce il buon Dio a tu per tu e non per sentito dire? Una caterva di disgrazie, cioè tutte quelle cose che ti fanno mettere il culo per terra come tanti altri. Quando è che San Pietro ha cominciato a capire Gesù? Quando lo ha tradito, quando ha scoperto che non era il primo come pensava lui di essere il primo. Se anche gli altri ti tradissero, io non ti tradirò mai, perché evidentemente sono il migliore, se no non mi avresti scelto come roccia. E allora capite che Gesù non è il garante della nostra superiorità, ma il servo della nostra gioia. Perché entrare in questa riconciliazione è entrare in un mondo basato non sulla paura, ma sull'amore. Non sul terrore, ma sulla gioia. Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, bontà, benevolenza. E così noi non guardiamo più nessuno, non vediamo più nessuno in una maniera umana. Come verrebbe da farlo? C'ho delle persone antipatiche, c'ho delle persone che vedo fuori dalla grazia di Dio, letteralmente, e possono esserlo anche se mettono il culo tutto il santo giorno in chiesa. Non vedo l'apparenza, vedo la realtà. Persone tristi, accartocciate su loro stessi. Come saremmo noi se non avessimo conosciuto Gesù Cristo, tra l'altro? Quindi non è che siamo meglio noi perché siamo meglio noi di pasta. Il Signore ci ha fatto una grande grazia. E questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Il ministero della riconciliazione non è mica solo il ministero della confessione, che ha dato soltanto ad alcuni di poterlo esercitare. Perché voi non siete ministri della riconciliazione in un mondo diviso, lacerato, dalla famiglia alla scuola, al lavoro, a tutto il resto? Diteglielo ai politici. Se fossero loro ministri della riconciliazione, cosa significherebbe pensare la politica in termini non di regimi contrapposti, comando io, comandi tu, ma in termini di bene comune, tra l'altro. E nota che queste cose sono possibili. De Gasperi le faceva, tanto per fare un nome. Quindi non è che stiamo parlando dei marziani. Basta. Allora, mi raccomando, Thomas, laureati in legge e vedi un po' quello che puoi fare. E nel frattempo noi lo mandiamo tutti alla Beata Vergine. Anche lei è rinata dall'alto. Anche lei, piena dello Spirito, ha imparato a vedere le cose, le persone, neanche più come insegnava la legge, ma come l'ha insegnata il suo figlio. E siccome ce l'abbiamo la madre della Chiesa, pensate un pochettino, Maria, nelle prime messe, vedeva Dio la messa, sì, si può dire Dio la messa, non la chiamavano così, ma era la messa, né più né meno di quella che facciamo noi adesso, dalla massa di traditori, che erano gli apostoli, da Pietro in giù. Eppure, questi sono i miei figli, perché me li ha dati Gesù. Donna, ecco tuo figlio. E quindi non vedeva quello che avrebbe potuto vedere se si fosse fermata alla storia. La storia è che tutti lo hanno piantato, ma lo vedeva con gli occhi del suo figlio. Pensa che bella grazia che potremmo domandare oggi. Vedere le cose, le persone, le situazioni, come le vede Gesù, come le vede Maria. Perché il principio della riconciliazione che arde nel cuore di Cristo, nel cuore immacolato di Maria, è il medesimo, è lo Spirito Santo, che è questo seme di quel mondo nuovo che il Signore è venuto a costruire e del quale la Chiesa dovrebbe essere segno e strumento.